Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 6 marzo del 2026. Vediamo subito i temi fondamentali della giornata. Oggi zuppa in diretta per Stefano Rigotti, a Uga, tutti quanti i commensali. Allora, evidentemente le questioni fondamentali oggi riguardano la guerra, però il punto sostanziale è che non avrete grandi informazioni oggi sulla guerra, ve lo dico subito, perché è un po' il pestare l'acqua nel mortaio. Ve lo dico perché ci sono i giornali che fanno pagine e pagine. Però vi sintetizzo in pochi minuti quello che succede. La prima questione è: la guerra si muove l'Europa, è il titolo del Corriere della Sera e di altri giornali della Repubblica. Devo dire che sceglie un'altra cosa, cioè il contrattacco dell'Iran. Però sono i due fronti fondamentali della giornata per sintetizzarvi quello che è successo ieri e che si sta prorogando anche oggi. Perché la guerra si muove l'Europa? Perché Meloni, Macron e Mitsotakis, il presidente banchiere della Grecia, hanno inviato i loro aiuti a Cipro, che è presidente dell'Unione Europea di turno, perché c'è stato un drone che è andato sulla parte, diciamo, europea di Cipro e quindi hanno dato un segnale di fare qualche cosa anche loro. Ma stiamo parlando di uno zero assoluto. Certo, qualcuno dice che la guerra ci è già costata 380 milioni, questo è MF, però il punto fondamentale è che il minimo che succede quando c'è un teatro di guerra di questo tipo è che si muova qualche nave, ma non è che siamo in guerra, come ha detto la Meloni e come dicono tutte le persone ragionevoli, almeno per noi europei. Giuseppe Sorce, grazie il 2508 per la tua donazione. Insomma, la prima vicenda è questo più o meno un coinvolgimento dell'Europa. Seconda cosa sull'Europa è la farsa ridicola di Sanchez. Sanchez ha detto: non diamo le basi, ma nessuno gliele sta dando, o peraltro tutti gliele stanno dando, ma nessuno gliele dà. Vi spiego bene questa contraddizione. In realtà, l'ho visto su Flight Radar e lo potete vedere tutti quanti voi. Adesso ve la leggo bene perché mi sono fatto uno screenshot, colpevolmente non ve l'ho mandato in questa rassegna, però adesso ve la dico. Cosa succede su Flight Radar, che è diciamo, applicazione per cui si vedono tutti quanti i voli? Si vede perfettamente che la base spagnola di Rota è trafficatissima da mezzi a cui è vietato l'utilizzo, secondo Sanchez, cioè mezzi militari americani che partono dalla base spagnola di Rota. Quindi, insomma, esattamente come sempre, come ha detto la Meloni in maniera molto chiara ieri in un'intervista a RTL, c'è un accordo del 54 per cui ci sono delle basi americane in Italia. Certo, se venissero utilizzati gli italiani in quelle basi sarebbe una cosa diversa, ma insomma, che le basi americane facciano esattamente la logistica, soprattutto quando hanno un teatro di guerra a un migliaio di chilometri, mi sembra il minimo ed è abbastanza. Ma togliamole le basi americane, cioè se Sanchez è così disgustato da questa vicenda, ha una possibilità molto semplice: cambiare gli accordi atlantici della Spagna e togliergli le basi. Non lo fa. E devo dire che Trump in questo cade in un giochetto incredibile, cioè mettendo e attaccando direttamente Sanchez non fa che altro rendere questo politico geniale e terribile come Sanchez su un piedistallo. Tra l'altro, Giorgio Gandola, molto divertente oggi sulla verità, ricorda come il Partito Democratico, che strilla sulle basi americane in Italia, che non vengono usate se non secondo gli accordi che ci sono dal 1954, punto. Beh, insomma, non aveva neanche consultato il Parlamento, non per l'utilizzo delle basi americane, ma per i bombardamenti che noi facemmo in ex Jugoslavia. Non chiese neanche al Parlamento del bombardamento che venne fatto su Belgrado, e c'era all'epoca Premier D'Alema, suo vice Mattarella, e se ne fregarono altamente. Quindi, insomma, adesso veramente la Schlein c'ha la memoria corta. Capisco che non era il suo partito, però francamente, grande Elisabetta che ricorda Macron, mite figlio dell'illuminismo. Questa è la definizione di Gramellini a Macron più divertente che abbia visto negli ultimi anni. Comunque, questo è il concetto. Il concetto è che l'Europa si muove perché è dovuta, e che l'Europa fa propaganda come Sanchez, e i beoni, in questo caso Trump, ci cadono, e anche moltissimi, diciamo, dell'internazionale sinistra che godono molto su questa cosa. Ci sono una serie di questioni tecniche che però vi voglio raccontare in questa guerra. Una molto interessante è questa idea del sogno del lusso dei Paesi Emirati, ma non solo, anche dei sauditi, perché dovete sapere che tutti gli italiani, gran parte degli europei, avevano questa favolosa idea del nuovo turismo, diciamo, nei paesi paesi del Golfo e arabi, la vision, come la chiamano nel 2030, dei sauditi, con nuove città da fare, scuole, istruzioni. Beh, insomma, tutto questo, la Dubai dei grattacieli, l'Abu Dhabi dei parchi tematici, dalla Ferrari a quelli virtuali. Insomma, c'era l'idea che quella, del turismo potesse essere una seconda pelle dei paesi che prima vivevano soltanto di petrolio, 100 milioni di visitatori nel deserto. Cioè, voi mi dovete dire come è possibile che in quei posti là dei cammellieri, con tutto il rispetto per quei posti e per i cammellieri, ci possa essere una grande attrazione turistica. Sì, ma vedi il deserto, ho visto il deserto, bello il deserto, belle le dune, bello il cammello, e poi anche due coglioni, te mangi tre datteri, sei a posto. Adesso però non ti mangi più tre datteri, vai a mangiarti a casa Cipriani, vai a mangiarti il sushi, vai l'indiano, il messicano, il kebab l'hanno buttato come il grande langone dice nel cestino, e si sono invece diventati e riciclati come una grande meta turistica. 30.000 italiani da quelle parti, molti che ci lavorano, paradiso, relativamente paradiso, ma è ancora un paradiso fiscale. Ecco, questo sogno saudita e emiratino potrebbe con la guerra svanire. Ieri ha diritto e rovescio, la magnifico scontro tra Belpietro e Orsini, Orsini è accecato dall'odio verso l'Occidente. Sì, c'è stato anche ieri uno scontro pazzesco di Woodcock, in cui mi dicono che Mulei ha fatto un culo così. Woodcock c'ha un bel coraggio a parlare di separazione delle carriere. Vabbè, comunque sia, riguardo e ritornando alla guerra, l'elemento, diciamo, di rischio dei grandi investimenti fatti per il turismo c'è, non perché questa guerra si immagini che possa durare in eterno, perché se così fosse ci perderemo Trump, perché a midterm, cioè alle elezioni di novembre, verrebbe fatto secco da una platea sempre più vasta di critici nei confronti dell'operazione in Iran di Trump. Ma il punto è un altro, il punto è che l'aria pansè che in quel posto non si sia completamente sicuri che ci sia casino, rischia di esserci. Bevi tè alla menta, c'ha ragione Stefania Busioli. Invece di andare a mangiare quelle robe che vi ho detto voi, un bel tè alla menta, quello invece lo fanno davvero bene. Io ho grande ricordo di tè alla menta nel deserto, caldi, di aver preso nel passato, ma non perché prendevo il tè nel deserto, ma perché è una cosa tipica molto buona. Seconda cosa divertente, tecnica, oltre alla vicenda del turismo che vi voglio segnalare, lo approfondisce molto bene il Corriere della Sera, ma non solo, è questa, ecco, esatto, era a Marrakech, non era in Saudi. La seconda cosa molto bella che oggi approfondiscono e che è stata confermata da Zelensky questa mattina è che gli americani stanno chiedendo agli ucraini i sistemi per abbattere i droni iraniani. Beh, devo dire che è veramente un paradosso. Come sapete, i russi attaccano con anche droni iraniani. Questi droni iraniani hanno anche fino a 50 kg di esplosivo, vanno relativamente piano, cioè 80-200 km all'ora, non vengono individuati dalle contraeree e fanno questi droni kamikaze. D'altronde non sono guidati da esseri umani, quindi non capisco perché non debbano esserle. Anche il missile allora è kamikaze, quindi il concetto del missile kamikaze non c'è, perché il missile è missile, mentre il drone è drone kamikaze. Vabbè, questi droni kamikaze sono intercettati da una serie di apparecchi che hanno studiato gli ucraini per poterli intercettare, perché i sistemi missilistici non li intercettano, o ogni missile costa qualche milione di euro, 3-4 milioni di euro un Patriot per far fuori un drone iraniano che costa 50.000 euro. Voi capite che c'è anche l'argent dietro alle guerre, ed è abbastanza sproporzionato il rapporto tra un missile da 4 milioni e un drone con 50 kg che ammazza da 50.000 euro. E quindi gli americani avrebbero chiesto queste tecnologie agli ucraini, anzi hanno chiesto queste tecnologie agli ucraini, ed è molto divertente l'idea che adesso siano gli ucraini a fornire agli americani materiali difensivi per questa guerra che si sta combattendo in Medio Oriente. E devo dire la verità, che gli aspetti militari sono sempre quelli più importanti: quanti missili hanno ancora gli iraniani, se ne hanno tanti, che capacità di costruzione che hanno dei missili iraniani, perché non solo i depositi contano, ma anche i nuovi missili che sono in grado di produrre. Insomma, veramente un casino. Nel frattempo, Repubblica sceglie un punto di vista completamente diverso e dice il contrattacco dell'Iran, perché c'è anche questo. Nel frattempo gli israeliani combattono in Libano, bombardano il quartiere Hezbollah in Libano, che è ancora bello presente, e invece gli iraniani sparano un po' ovunque, mica tanto ovunque, perché ieri per esempio hanno mandato dei missili sull'Azerbaigian, quindi hanno alzato il tono della loro controffensiva verso zone caucasiche che uno non si aspetterebbe essere proprio nel teatro di guerra medio orientale. Quindi un po' i libanesi che vanno a Cipro, i libanesi, cioè gli Hezbollah libanesi, le proxy degli iraniani che arrivano in Israele, poi il colpire gli stati del Golfo, dal Qatar al Bahrain, a Dubai, agli Emirati Arabi, e poi anche missili che vanno un po' ovunque. Insomma, per destabilizzare la regione ce n'è veramente tanto. Direi che questo per il momento è la situazione, che è una situazione di stallo guerreggiante, non piacevole né per chi le subisce né per chi le fa queste guerre, perché questa è una guerra che rischia di deteriorare politicamente molto Trump, oltre che ovviamente deteriorare il regime degli Ayatollah, che è il suo obiettivo. Quanto si può permettere che duri questa guerra è la domanda che ci si dovrebbe fare oggi. Nel frattempo, trovo straordinario un side effect di questa guerra, un effetto collaterale, è la lotta tra intelligenze artificiali, perché dovete sapere che l'intelligenza artificiale usata per fare questa guerra è Anthropic. Io ho usato l'altro giorno Claude, è una roba fantastica, gli skill di Claude sono potentissimi. Beh, io però non faccio la guerra, semmai faccio qualche cosa per il sito e per la presentazione del sito. Però Anthropic, che è presieduta e amministrata da due italiani, almeno così sembrerebbe dal cognome Amodei. Intanto ringrazio Enrico Cusin per la tua donazione. Beh, insomma, aveva deciso di mettere quelli che in gergo si chiamano guardrail, cioè delle barriere a quello che si possa fare fino a che spingersi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E lì il più paraculo e malvagio di tutti, secondo diciamo le descrizioni dei giornali, è questo Sam Altman, che già ha fottuto Musk, ce l'aveva raccontato in tempi non sospetti Elon Musk in un'intervista a Quarta Repubblica di quanto fosse pericoloso Sam Altman. Che cosa fa? Cerca di inserirsi nel grande appalto della NATO, scusatemi, della difesa americana per fottere Anthropic. E però succede un casino, perché lui, come fotte Anthropic, dicendo no, non vi preoccupate, noi non ci facciamo grandi questioni etiche, però moltissimi degli utilizzatori dell'intelligenza artificiale di OpenAI, cioè ChatGPT, si sono arrabbiati, ma come non te le poni? Noi non ti usiamo più, quindi ha avuto una riduzione dei consumi dell'utilizzo della sua intelligenza artificiale e lui è riuscito a dire il nostro approccio è apparso opportunistico e approssimativo. Questo ha detto Altman, il più pericoloso e paraculo degli inventori dell'intelligenza artificiale. Era l'intelligenza artificiale per l'umanità in modo filantropico, quella inizialmente in cui aveva investito anche Musk per svilupparla, quello si toglie la maschera e diventa l'intelligenza artificiale per guadagnare e l'intelligenza artificiale senza regole etiche per l'esercito americano. Possiamo discuterne, però una cosa è diversa rispetto a quella dell'altra. Quindi molto divertente questa battaglia tra intelligenze artificiali. Sono colossi distopici, secondo, non so, Philip Dick, che si fanno la guerra nel 2050. Guerra, in questo caso, per beccare i contratti ricchissimi della difesa americana. C'è la questione tutta italiana, su cui non dovete mai dimenticare che è la questione fondamentale. 22-23 marzo si vota, dovete andare a votare, non sì o no, no o sì, ma il voto è una delle ultime occasioni che abbiamo, anzi è l'ultima occasione, state a sentire bene me, forse c'è qualche zuppista che vota no, spero di no, ma se anche ci fosse, ragionate su questo aspetto, se anche in questo caso venisse bocciato il referendum costituzionale, noi non siamo condannati a vedere la Costituzione di 80 anni fa, fatta in un'altra epoca, altro che intelligenza artificiale, dall'accordo tra cattolici e comunisti, intoccabile. È la Costituzione di Benigni, quanto è bella, quanto è buona, quanto ci vuole bene. In un mondo di intelligenza artificiale abbiamo ancora un Presidente del Consiglio che non può cambiare i ministri. C'entra questo col referendum della giustizia? Nein! Quello che c'entra è semplicemente che questa è anche un'occasione per dimostrare che noi la Costituzione la possiamo cambiare e la vogliamo cambiare. Non parliamo poi della questione del referendum, che è del tutto evidente che se dovessero vincere no, i magistrati girerebbero non a petto in fuori, ma come per dire, mo so cazzi vostri. Ma la cosa fondamentale è che ognuno di voi deve raccontarlo, sensibilizzarlo. Vedete, la zuppa viene vista da centinaia di migliaia di persone. Il punto non è le centinaia di migliaia di persone che vedono la zuppa sui social, qua sul sito, è le tante migliaia di persone che non solo non vedono la zuppa, ma che non vedono niente, che non si informano, ai quali bisogna veramente spiegare come questa vicenda del 22 e 23 marzo necessiti del voto degli italiani. Non perdiamolo. Valentina Becchetti che cosa dice? Il Porro non capisci un cazzo, disse Massimo Cecchetti. Bella foto Massimo Cecchetti, è quella con tuo figlio sulle spalle, bella, bella. Elisabetta per il sì, poi vediamo chi c'è. Ieri Di Pietro spiegava la divisione tra PM giudicanti e medesimi equivocati, i politici continuano a stampare la realtà. E vabbè, insomma, no, e vabbè, insomma, tanti amici che ci scrivono su questa vicenda. Il punto è che è molto divertente anche qui lo squilibrio dell'informazione. Dovete sapere che, come si chiama, il Foglio e oggi anche Capezzone raccontano il metodo dell'informazione. 3 contro 1 è il metodo di cui parla Capezzone, 3 per il no e 1 per il sì, nonostante tutti i sondaggi dicano che gli italiani, fatti 100, tutti gli italiani siano per il 65-70% per il sì. Il problema è che non andranno a votare gli italiani, quindi andranno a votare soltanto quelli politicamente più orientati, che sono quelli che votano per il no, perché votano non solo per il no al referendum, ma soprattutto per il no contro questo governo, anche perché hanno raccontato che questo è un referendum per il quale i politici cattivi e mafiosi prenderebbero il sopravvento sui giudici buoni e sani. Non è così, ovviamente, i politici non prendono nessun sopravvento, pur dando per scontato, secondo questi detrattori, che i politici sono tutti dei mafiosi. Vabbè. Però il punto sostanziale che racconta oggi il Foglio è che l'Agcom, che fa la misurazione di questa minchia di par condicio che io detesto, e quindi non userò gli argomenti della par condicio, ma uso gli argomenti dell'ipocrisia, e cioè gli argomenti dell'ipocrisia sono che il sì nelle televisioni della 7 sono ridotti al 34% e che i no sono al 65,7% nelle ultime 2 settimane, dice l'Agcom. Rete 4 ha un po' più di sì, il 55 contro il 44. E però il punto è che ci sarebbe una margine del 10% di superiorità di uno o dell'altro, e questo non implicherebbe nessuna sanzione dell'Agcom, mentre oggi invece Cairo dovrebbe pagare una multa per la sproporzione di no che ha sulle sue televisioni. Ma la par condicio è una tale stronzata, lo sapete perché è una tale stronzata? Ve la dico subito. Perché nelle prossime settimane cosa può succedere alla 7? Che nel programma alle 6 un quarto di mattina che fa l'1,2% e che vedono 62.000 persone, ma magari 62 persone, beh, in quel programma mettono solo gente per il sì. Quindi il criterio della par condicio, che è un criterio folle, perché è un criterio quantitativo e non qualitativo. È vero che c'è il metodo 3 contro 1 di cui parla Capezzone, cioè 3 per il no e 1 per il sì, soprattutto nelle prime serate. Il punto è che però questa roba certo non la pareggi facendo un 3 contro 1 dall'altra parte, ad esempio in piena mattina, che non ha nessun valore in termini numerici rispetto a quello che succede la sera. Insomma, questi giochi sono veramente ridicoli, la par condicio è veramente ridicola, quella che è del tutto evidente, ma non c'era bisogno di questo referendum, e sapere che la 7 sta lì che lavora come una bestia per quella di Morisi, della grandissima esperienza di crescita della Lega che arrivò al 40%, la bestia della 7 lavora per il no. E questo è del tutto evidente, basta aprire oggi una televisione e si vede. Ultima cosa su questo, soltanto Filippo Facci oggi riprende quel, secondo me, scoop incredibile che abbiamo fatto ieri sul sito nicolaporro.it, quel fuori onda tra l'avvocato, presidente del comitato del no, che si chiama Grosso, che parla con il presidente del tribunale della Valle d'Aosta, mi sembra, e si parlano di un caso che li vede coinvolti tutti e due. Cliente che li vede coinvolti tutti e due. Ma la cosa incredibile di questa vicenda è quando si dice che alla fine il magistrato deve non solo essere terzo, ma apparire tale. Allora, il punto fondamentale è che quel fuorionda fa capire come all'interno della nostra giustizia il grande avvocato, il magistrato, e pensate un po' voi allora il PM, hanno dei rapporti talmente contigui che sono insopportabili. Cioè, io vi dico, se un magistrato e un avvocato fanno quel tipo di ragionamento che viene portato in un fuorionda, quali ragionamenti immaginate ci possono essere nel segreto delle stanze uguali degli stessi palazzi tra PM e GIP? Senti, io questo te l'arresto, però ti prego, tienmelo un po' in galera, perché almeno così quello mi confessa. Allora, voi pensate che questo sia escluso? Io sono sicuro che questo non è escluso. Pensate un po' voi che ieri in televisione è dato Woodcock. Woodcock. Per fortuna che c'è stato un gigantesco mulè che pare che l'abbia fatto balbettare. Woodcock, Woodcock. Io direi che bisognerebbe anche in questo ragionare sulla par condicio. Se io vedo Woodcock alla 7 che parla del no, beh, insomma, io penso che ci siano in quel momento migliaia di alberi che crollano, almeno mi auguro, e se non crollano vuol dire che siamo fottuti. Teniamoci sti magistrati, teniamoci sta giustizia e pariamoci il culo, perché questo è il rischio che noi corriamo ogni giorno. Attiviste contro Cruciani. L'ultima notizia che voglio dire, come sempre la zuppa un po' di divertimento ci vuole, ma voi vi rendete conto? Ci sono delle attiviste che sono incazzate, che faranno un flash mob contro lo spettacolo che si terrà l'8 marzo di Cruciani al Teatro del Belluno. Ma la cosa incredibile non è che le attiviste fanno sta rottura di coglioni, non è che Cruciani fa il suo spettacolo straordinario a Belluno, ma che interrogata l'amministrazione comunale di Belluno dice: no, ma questa non è una cosa che organizziamo noi, questa è una società privata che la fa. Cioè, devono chiedere scusa. Cioè, avere Cruciani in un teatro, un libertario, antiproibizionista, che parla fuori dai denti, che ha posizioni da radicale libertario, è diventato un problema per l'amministrazione comunale che deve chiedere scusa, come per dire non è colpa nostra se c'è quella specie di filo nazista, che non è ovviamente Cruciani. Ragazzi, questi si fanno esattamente delle sostanze che Cruciani ed io vogliamo che si liberalizzino. Cioè, ma pesante! Pesante cazzo! Ma tu puoi pensare che quelli debbano chiedere scuse al comune? Ah no, ma noi non ne sappiamo nulla, è una società privata, perché se fosse stato per voi non l'avreste tenuto, Cruciani, gli avreste fatto fare due dichiarazioni di antifascismo, cosa che lui è ovviamente, ma che non vuole firmare, due dichiarazioni di profemminismo della minchia, e queste invece di occuparsi dell'Iran, e se vogliono rompere i coglioni, possono farlo, se vogliono preoccuparsi del gran casino che c'è nel patriarcato e nel maschilismo, oggi l'8 marzo, invece di rompere i coglioni a Belluno, a Cruciani, andassero al cazzo di consolato iraniano. Ma se proprio vogliono rompere i coglioni, per me state a casa e fate quello che vi pare. Non dico che cosa, se no divento un maschilista anch'io. Ma cazzo, proprio l'8 marzo, proprio in concomitanza con l'8 marzo, Cruciani, il maschilista. E io direi, è proprio ora l'8 marzo che siamo in una guerra per togliere il regime più patriarcale, maschile, ayatollah, come cazzo si chiama? Voi che fate? Vi occupate di Cruciani. Vi occupate di Cruciani. Toglietegli il fentanyl. Toglietegli il fentanyl! Non c'è alternativa! Non c'è alternativa! Non possono essere lucide persone che dicono cose di questo tipo! Ma non è possibile! Non è... Vabbè, abbiamo anche esagerato. Ciao, ci vediamo sul sito di colaparo.it.